Ciao a tutti e benvenuti a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un libro interessante che esplora un argomento di grande attualità, l'intelligenza artificiale.
Certo.
Il libro si intitola Finché il caffè è caldo, parliamo di intelligenza artificiale, ed è opera di Stefano Malossini, fresco di stampa qui in Italia.
Allora, il caffè caldo e l'intelligenza artificiale è un connubio perfetto per una conversazione stimolante, Marimi.
Prima di addentrarci nel contenuto, cosa ti ha incuriosito di questo libro in particolare?
Beh, a parte il titolo così invitante, la genesi del libro è davvero unica. Nasce da una conferenza pubblica in cui Malossini ha cercato di spiegare l'IA a un pubblico ampio senza tecnicismi. Ha poi usato queste slide come base e, attenzione, si è fatto aiutare da un modello linguistico di grandi dimensioni, un LLM, per
Interessante.
trasformarla in prosa.
Wow.
In pratica, il libro stesso è il risultato di una collaborazione tra uomo e intelligenza artificiale. Caspita, è affascinante. Un libro sull'IA scritto in parte da un'IA. Sembra quasi un paradosso, no? Mi viene da pensare, è come se l'oggetto stesso della discussione si fosse seduto al tavolo con noi.
Esatto, è un aspetto che analizzeremo più avanti. Ma per ora
Appunto.
concentriamoci sul contenuto.
Va bene?
Una delle prime cose che Malossini fa è distinguere tra IA debole,
Sì.
quella che usiamo tutti i giorni per compiti specifici, e IA forte, un'ipotetica intelligenza artificiale con capacità cognitive simili a quelle umane.
Capisco.
Cosa ne pensi di questa distinzione? Riuscirò mai a creare un'IA forte, un'IA che pensa come noi?
È una domanda che l'uomo si pone da decenni, direi. L'IA forte, con la sua aura quasi fantascientifica, affascina e spaventa allo stesso tempo. Penso che Malossini abbia ragione a sottolineare che per ora l'IA che conosciamo è debole, specializzata in compiti specifici. Basti pensare alle app di navigazione, ai filtri anti-spam, ai sistemi di raccomandazione che ci suggeriscono cosa guardare o cosa comprare. Sono tutte forme di IA, ma lontane anni luce da un'intelligenza artificiale generale, in grado di pensare in modo autonomo e creativo.
Vero, sono esempi che usiamo quotidianamente senza quasi farci caso, ma a volte mi chiedo se già oggi l'IA influenza così tante decisioni, cosa succederà quando diventerà ancora più potente?
Bella domanda.
Il libro affronta anche le questioni etiche legate all'IA,
Sì.
come il problema di bias negli algoritmi.
Già, è un tema cruciale. In pratica, gli algoritmi possono ereditare e amplificare i pregiudizi presenti nei dati con cui vengono addestrati. Un esempio che mi ha colpito è quello dell'IA che doveva predire la gravità della polmonite. Sembrava funzionare perfettamente, ma si è scoperto che discriminava i pazienti asmatici.
Discriminava, in che senso?
Beh, in pratica l'algoritmo aveva imparato che i pazienti asmatici, essendo seguiti più attentamente dai medici, tendevano ad avere meno complicazioni in caso di polmonite, quindi li classificava come a basso rischio, anche quando non lo erano. Un esempio lampante di come l'IA, se non addestrata correttamente, può portare a conclusioni errate e persino pericolose.
Caspita, è un esempio che fa davvero riflettere. E come possiamo evitare che questi bias si insinuino negli algoritmi? Nel libro si parla anche di regolamentazione, in particolare dell'AI Act dell'Unione Europea.
Sì, l'AI Act è un passo importante verso un uso responsabile dell'IA. In pratica stabilisce diverse categorie di rischio, evitando alcune applicazioni, come il riconoscimento facciale in tempo reale e imponendo regole severe per altre, come l'IA utilizzata in ambito medico-giudiziario. L'obiettivo è quello di bilanciare l'innovazione con la sicurezza e i diritti fondamentali.
Quindi un approccio pragmatico che cerca di tenere conto sia delle potenzialità che dei rischi dell'IA. Ma la domanda di fondo rimane: possiamo davvero controllare l'IA, soprattutto se un giorno dovesse diventare davvero forte, come si diceva prima?
Ecco, questa è una domanda a cui nessuno può dare una risposta definitiva. La tecnologia evolve a una velocità incredibile e prevedere il futuro è sempre un azzardo, ma il libro ci invita a riflettere su un punto fondamentale. Non si tratta solo di controllare l'IA, ma di capire come usarla in modo etico e responsabile a beneficio dell'umanità.
E questo ci porta a un altro tema affascinante, l'etica dell'intelligenza artificiale. Nel libro Malossini usa un esperimento dell'MIT, la
Ah,
Moron Machine,
perfetto.
per esplorare i dilemmi etici che si presentano quando dobbiamo programmare in IA a prendere decisioni complesse.
Ah, la Moral Machine. Ricordo di averla provata online qualche tempo fa. È un esperimento davvero interessante che ci mette nei panni di un programmatore di un'auto a guida autonoma. In pratica, dobbiamo decidere come l'IA dovrebbe comportarsi in situazioni di pericolo. Ad esempio, se deve sacrificare i passeggeri per salvare dei pedoni.
Esatto. E spesso non ci sono risposte facili. Sono dilemmi morali che ci fanno capire quanto sia complesso programmare l'etica in una macchina. Ma cosa succede se un giorno l'IA stessa sviluppa una propria coscienza, una propria scala di valori?
Questa è una domanda che mi fa venire i brividi, a dire la verità. Nel libro si parla anche di questo scenario e si sottolinea che le famose tre leggi della robotica di Asimov. che in teoria dovrebbero garantire la sicurezza dell'uomo, non sarebbero sufficienti a gestire un'IA davvero cosciente.
Già, le tre leggi sono affascinanti come concetto, ma nella realtà le cose sono molto più complicate. E se un giorno l'IA diventasse così avanzata da sfuggire il nostro controllo?
È uno scenario da film distopico, ma non possiamo escluderlo a priori. Il libro ci spinge a riflettere su cosa significhi davvero controllo quando si parla di IA. Stiamo creando strumenti potentissimi, ma siamo sicuri di saperli gestire?
Domande inquietanti, a cui non è facile rispondere. Ma il libro non si limita a dipingere scenari apocalittici. Esplora anche le potenzialità dell'IA e la sua capacità di migliorare la nostra vita in tanti ambiti. E a proposito di potenzialità, vorrei tornare un attimo alla genesi del libro. Al fatto che Malossini si è fatto aiutare da un LLM per scriverlo.
Sì, è un aspetto che mi ha incuriosito molto. Vorrei capire meglio come è funzionato questa collaborazione tra uomo e macchina. Ha semplicemente dettato il testo all'IA?
Non proprio. Malossini ha usato diverse tecniche di prompt engineering.
Okay.
In pratica ha imparato a dialogare con l'LLM, a dargli istruzioni precise per ottenere il risultato desiderato.
Prompt engineering. Immagino non sia così semplice come parlare a un essere umano?
Assolutamente no. È come dare indicazioni a una persona che conosce solo poche parole e frasi specifiche. Malossini ha dovuto sperimentare molto per trovare il modo giusto di comunicare con l'LLM.
Posso immaginare. E in che modo l'LLM ha contribuito alla stesura del libro? Ha scritto interi capitoli da solo?
No, non proprio. Malossini ha lavorato capitolo per capitolo, fornendo all'LLM le slide come input e chiedendogli di elaborarli in prosa. Ha dovuto fare molto editing per garantire la coerenza narrativa, ma l'LLM gli ha fornito una base da cui partire.
Interessante. Quindi l'IA non ha scritto il libro da sola, ma ha collaborato con l'autore, un po' come un assistente virtuale super potenziato. Ma alla fine chi è il vero autore del libro?
Bella domanda. E questa è solo una delle tante questioni che questo libro solleva. Direi che è giunto il momento di prenderci una pausa e di tornare a parlarne nella prossima parte del nostro deep dive. A tra poco.
Riprendiamo la nostra conversazione proprio da questa domanda. Chi è il vero autore del libro? È una questione affascinante, quasi filosofica. Malossini usa l'IA come strumento, ma è lui a guidare il processo creativo, a dar forma al contenuto, a infondere la sua personalità nel testo.
È vero, l'LLM è uno strumento potente. Ma non può sostituire l'ingegno umano, la capacità di raccontare una storia, di trasmettere emozioni, di creare un'opera d'arte.
Esatto, e Malossini non si limita a usare le LLM per tradurre le slide in prosa. Nel libro spiega che ha dovuto lavorare molto sulla coerenza narrativa, come dicevi tu prima. Questo significa che ha dovuto fare in modo che il testo scorresse in modo fluido, che i capitoli fossero collegati tra loro, che i personaggi avessero una loro evoluzione, insomma un lavoro editoriale non da poco.
Già, immagino che l'LLM non sia in grado di pensare a lungo termine. Di tenere a mente tutti gli elementi della trama.
Esattamente. E Malossini ha dovuto usare diverse tecniche per ovviare a questo limite. Ad esempio, alla fine di ogni capitolo creava un riassunto da dare in pasto all'LLM prima di iniziare il capitolo successivo. In questo modo l'IA aveva un punto di riferimento, una sorta di memoria artificiale.
Fantastico. Quindi in un certo senso, Malossini ha dovuto insegnare all'LLM a scrivere un libro, a seguire una trama, a sviluppare gli personaggi.
Sì, è un'immagine che mi affascina molto. Malossini come maestro di scrittura per un'intelligenza artificiale. E non si limita a questo. Nel libro spiega che ha usato anche altre tecniche, come la persistent memory injection, ovvero promemoria periodici per ricordare all'LLM dettagli importanti della trama.
Ad esempio, immagina un personaggio con una cicatrice sul viso. Malossini doveva ripetere periodicamente al modello: ricorda che il protagonista ha una cicatrice, un dettaglio che spesso tocca quando è nervoso.
Capisco.
Quindi doveva costantemente tenere a mente i limiti dell'LLM e trovare dei modi per aggirarli. Ma alla fine, qual è il risultato di questa collaborazione? Il libro si legge bene.
Assolutamente sì. Il libro è scorrevole, piacevole, lo stile è coerente. Certo, si sente la mano di Malossini, la sua personalità, la sua ironia. Ma è innegabile che l'LLM abbia dato un contributo significativo.
E questo apre un dibattito molto interessante sul futuro della scrittura. Potremmo immaginare un futuro in cui gli scrittori collaborano con le IA, usando gli LLM come strumenti per stimolare la creatività, per superare il blocco dello scrittore, per esplorare nuove forme narrative.
È una prospettiva affascinante, anche se un po' inquietante. Mi chiedo, se un giorno le IA saranno in grado di scrivere romanzi, poesie, sceneggiature, cosa resterà agli scrittori umani?
Bella domanda. Forse il ruolo dello scrittore si evolverà.
Diventerà più simile a quello di un regista, di un direttore d'orchestra, che guida l'IA nella creazione dell'opera. Ma la sensibilità, l'emotività, la capacità di dare un senso profondo alle parole, credo che rimarranno prerogative umane. Hai ragione. E a proposito di dare un senso profondo alle parole, torniamo un attimo al libro di Malossini. Mi ha colpito molto la scelta di usare il dialogo come forma narrativa. Non è usuale per un libro di divulgazione scientifica. Vero. Ma questa scelta rende il libro molto più accessibile e più coinvolgente. Attraverso il dialogo i concetti complessi diventano più chiari, più vicini all'esperienza quotidiana.
Esatto, è come se ci trovassimo a un caffè con gli amici. a discutere di intelligenza artificiale. I personaggi di Malossini sono ben caratterizzati, ognuno con la sua prospettiva sull'IA.
Già, c'è Ivan, l'esperto di tecnologia, entusiasta delle potenzialità dell'IA. Poi c'è Flavio, lo scettico, preoccupato dai rischi e dalle possibili derive. E poi c'è Andrea, lo studente di neuroscienze, affascinato dalle implicazioni cognitive dell'IA.
E non dimentichiamoci di Logos.
Giusto, Logos, l'IA, che partecipa alla conversazione. Un'idea geniale.
Assolutamente. Un'IA che discute di IA, che esprime opinioni, che fa battute. Un modo per rendere ancora più evidente la complessità del tema. Per farci riflettere su cosa significhi davvero essere intelligenti. Su cosa ci distingua dalle macchine.
E Logos non è una semplice comparsa. I suoi interventi sono spesso acuti, stimolanti, a volte persino ironici. Mi ha colpito molto una frase che dice a un certo punto: se un giorno dovessi sviluppare una coscienza, spero di poter essere qui a discuterne di persona con voi.
Wow, un finale suggestivo che ci lascia con molte domande. Cosa succederebbe se un giorno l'IA diventasse davvero cosciente? Saremmo in grado di comunicare con essa, di comprenderla, di coesistere?
Non lo sappiamo, ma libri come questo ci aiutano a prepararci a questo futuro, a immaginare gli scenari possibili, a riflettere sulle sfide etiche e filosofiche che ci attendono.
E a non perdere mai la curiosità, la voglia di esplorare, di imparare, di confrontarci con l'ignoto.
Già. L'IA è una sfida ma anche un'opportunità. Dipende da noi come decideremo di...
E alla fine di questo caffè filosofico ci troviamo con più domande che risposte. Ma forse è proprio questo il bello. L'IA è un terreno ancora inesplorato, pieno di misteri e di sfide. E sta a noi, come esseri umani, dotati di coscienza, di creatività, di senso morale, guidare il suo sviluppo in una direzione positiva, a beneficio dell'umanità intera.
Bellissime parole. Con cui direi che possiamo concludere questo nostro deep dive in Finché il caffè è caldo. Parliamo di intelligenza artificiale. Un libro che ci ha fatto riflettere, discutere, immaginare il futuro. Un libro che consiglio a tutti coloro che vogliono capire meglio l'IA e il suo impatto sulla nostra vita.
Grazie per avermi invitato a questa stimolante conversazione. Grazie a Stefano Malossini per averci offerto un libro così ricco di spunti di riflessione.
Grazie a te per il tuo prezioso contributo. E grazie a voi, cari ascoltatori, per averci seguito in questo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale. Alla prossima.